Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Due facce della stessa medaglia, Biden come Trump, condizioni per revocare sanzioni all'Iran. Il capo Majlis, Iran e Russia condividono molti punti di vista comuni. Emirati aprono ambasciata a Tel Aviv, una pugnalata alle spalle dei palestinesi. Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Shima e vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì 8 febbraio 2021 e cari amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento. Dopo il commento che riguarda proprio l'America e fame, vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo, come di consueto, alla prima notizia che riguarda il nostro paese. Il nuovo presidente americano sembra voler seguire la stessa linea politica di Donald Trump nei confronti dell'Iran. Secondo l'agenzia iraniana IRNA, Joe Biden, che in precedenza aveva criticato l'uscita di Trump all'accordo nucleare con l'Iran, ieri in un'intervista alla CBS, reagendo al discorso dell'Ayatollah Khamenei, leader supremo della rivoluzione islamica, ha dichiarato che Washington non revocherà le sanzioni contro l'Iran a meno che Teheran non smetta di arricchire l'uranio. Sempre ieri l'Ayatollah Ali Khamenei aveva avvertito gli Stati Uniti che dovevano revocare completamente le restrizioni prima che la Repubblica Islamica rispetti nuovamente i suoi impegni internazionali sull'accordo nucleare. La conduttrice Nora Donnell ha chiesto a Biden se gli Stati Uniti revocheranno prima le sanzioni in modo che l'Iran torni al tavolo dei negoziati. Il presidente ha risposto negativamente. È da ricordare che sono stati gli USA a ritirarsi prima unilateralmente dall'intesa nucleare con l'Iran e che l'hanno violata. L'Iran e la Russia condividono idee e punti di vista comuni sulle questioni bilaterali, regionali e internazionali, l'ha detto il presidente del Parlamento iraniano Majlis, Mohammad Bagher Ghalibaf, intervenendo domenica in un incontro con i dirigenti delle istituzioni iraniane svoltosi nell'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran a Mosca. Ha sottolineato: Teheran e Mosca condividono punti di vista abbastanza vicini sulle varie questioni internazionali, i quali permettono di aprire la strada a un ulteriore sviluppo nelle relazioni bilaterali tra le due parti. Il capo del Majlis ha inoltre reso noto che uno degli obiettivi importanti del suo viaggio in Russia è quello di assicurare ai russi che gli ultimi sviluppi globali non potranno influenzare le relazioni tra Teheran e Mosca. Il presidente del Parlamento iraniano si è recato il 7 febbraio in Russia per una visita di 2 giorni. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato domenica scorsa che apriranno un'ambasciata a Tel Aviv, poiché l'entità sionista ha annunciato che la sua ambasciata era stata aperta negli Emirati Arabi Uniti. Il gabinetto degli Emirati ha approvato l'istituzione di un'ambasciata a Tel Aviv, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale VAM. Da parte sua, il Ministero degli Esteri sionista ha affermato di aver già aperto un'ambasciata ad Abu Dhabi. Oggi l'ambasciata israeliana ad Abu Dhabi è stata ufficialmente aperta con l'arrivo del capo missione Eitan Naeh, ha riferito il ministero in un comunicato. L'ambasciata israeliana negli Emirati Arabi Uniti promuoverà le relazioni tra i paesi a tutti i livelli, ha aggiunto il ministero. Gli Emirati e il regime di occupazione israeliana hanno deciso di normalizzare le relazioni ad agosto. Da allora Bahrain, Sudan e Marocco hanno accettato di collaborare con l'entità sionista negli accordi negoziati del 2020 dall'amministrazione dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. In risposta al primo ministro sionista Benjamin Netanyahu, che ha definito il regime sionista uno stato democratico, un membro del Parlamento europeo l'ha definito invece uno stato di apartheid, che ha occupato illegalmente terre palestinesi e siriane ed è coinvolto in un genocidio contro i palestinesi. Quando la Corte Penale Internazionale indaga su Israele per falsi crimini di guerra, questo è puro antisemitismo, ha detto Netanyahu sabato, il giorno dopo che la Corte Penale Internazionale ha stabilito che la giurisdizione per aprire un'indagine sui crimini di guerra contro il regime di Tel Aviv. In un tweet nel corso della giornata, Mike Wallace, membro irlandese indipendente del Parlamento europeo, ha replicato ribadendo che l'entità sionista è uno stato di apartheid piuttosto che democratico. Wallace ha anche criticato questo regime come uno stato senza legge che sta occupando illegalmente la Palestina e le alture del Golan e ignora totalmente il diritto internazionale mentre bombarda la Siria ogni volta che ne ha voglia. In una dichiarazione rilasciata venerdì scorso, la Corte Penale Internazionale ha affermato di aver giurisdizione in Palestina, una mossa che ha autorizzato il suo procuratore capo a indagare su presunte atrocità nonostante le forti obiezioni del regime israeliano. Andiamo in Somalia. Almeno 12 militari somali sono morti nell'esplosione di un ordigno artigianale che ha colpito il veicolo su cui viaggiavano membri delle forze di sicurezza regionali vicino a Dusa Mareb, uccidendo il capo di strutturale dell'Agenzia di Intelligence Nazionale NISA, Abdi Rashid Abdul Kuje, e la sua guardia del corpo. O lo hanno confermato fonti della sicurezza ai media somali, citato dall'agenzia Nova, secondo cui il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare, precisando che l'esplosione è avvenuta nelle vicine delle Cil Derer, situato a 30 km da Dusa Mareb, capoluogo della regione del Galmudug. L'attacco è stato rivendicato dal gruppo terroristico somalo Al-Shabaab, che negli ultimi giorni ha moltiplicato la sua azione terroristica proprio nei dintorni di Dusa Mareb, dove si sono conclusi, proprio senza il raggiungimento di un accordo, i colloqui fra il presidente Mohamed Abdullah Farmaggio e i leader degli stati membri regionali. La regina Elisabetta ha fatto pressioni sul governo per modificare una bozza di legge al fine di nascondere il reale ammontare dei suoi averi personali, un tema che a Buckingham Palace viene considerato imbarazzante per i cittadini britannici. E quanto emerge da alcuni documenti scoperti dal Guardian, citato dall'agenzia Nova, secondo cui vi sarebbero una serie di promemoria del governo rinvenuti negli archivi nazionali che rivelano come l'avvocato privato di Elisabetta nel 1973 avrebbe esercitato della pressione sui ministri per impedire che queste informazioni venissero divulgate al pubblico. Nel novembre di quell'anno, infatti, dai documenti ritrovati emerge come la regina temesse che una proposta di legge per aumentare la trasparenza delle partecipazioni societarie potesse consentire al pubblico di vedere a conoscenza della sua ricchezza personale. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. L'America ha fame e Biden lo sa. Più di 50 milioni di persone nel 2020 hanno sofferto la fame negli Stati Uniti. Feeding America ha stimato che più di 50 milioni di persone, anche a causa della pandemia da Covid-19, ma non solo a causa della pandemia, la quale piuttosto è andata a drammatizzare un quadro già gravemente compromesso. Nel 2020 hanno sofferto la fame negli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento dell'Agricoltura negli Stati Uniti, più di 35 milioni di persone avevano fame, hanno cercato di lottarla nel 2019, mentre nel 2018 erano state 14,3 milioni le famiglie americane affliggete da insicurezza alimentare. La Fondazione avverte: nessuno può prosperare con lo stomaco vuoto, nessuno singolo man che meno nessuno paese. Non si è una grande nazione se su 332 milioni di persone 50 milioni soffrono la fame, è il 15,6% della popolazione. Infatti, se la stima si dimostrasse corretta, indicherebbe il numero più alto di individui con insicurezza alimentare, il più grande aumento annuale dell'insicurezza alimentare in oltre 20 anni, inclusa la grande recessione, afferma un rapporto del Center for Strategic and International Studies. E il fatto che il resto del mondo non stia meglio non deve essere consolatorio, e invece è l'altra faccia di una medaglia che tutta intera e subito richiede venga messa al centro delle attenzioni governative. La recessione economica causata dalla pandemia, infatti, è causa dell'aggravamento dell'insicurezza alimentare in tutto il mondo. Il World Food Program ha esaminato le perdite di posti di lavoro, salari e rimesse e prevede l'aumento della fame a livello globale e conclude che la pandemia potrebbe aver spinto 270 milioni nell'insicurezza alimentare nel 2020. Attenzione, la fine della pandemia non passerà come una spugna a cancellare questi dati. Joe Biden dunque ha un problema gravissimo da affrontare con la massima urgenza.
...1979, esplosione della luce. Durante la puntata precedente vi abbiamo parlato dei fatti inerenti alla visita dell'imam Khomeini in Iran. Abbiamo detto che l'imam aveva intenzione di ritornare, ma il governo di Bakhtiar cercava di contrastare il suo ritorno in Iran. Alla fine l'imam arrivò proprio in Iran e a Teheran. Nonostante l'aeroporto fosse presidiato dalla massiccia presenza degli agenti, il popolo accorreva in massa contando i minuti che mancavano all'arrivo della sua guida. Fra la folla erano rappresentati tutti gli strati e i gruppi sociali della capitale e della provincia. Alle 8.30 del 30 gennaio 1979 sul cielo di Teheran apparve l'aereo che portava l'imam Khomeini, verso cui si levò il grido «Allahu Akbar, Dio è il più grande» di milioni di persone. Quando l'aereo atterrò e apparve la figura dell'imam, il grido «Khomeini o imam» riempì la città. L'imam Khomeini, dopo 15 anni di esilio, calpestava nuovamente il suolo dell'Iran. Fra il benvenuto del popolo, si diresse nel salone dell'aeroporto, dove, dopo aver risposto al saluto degli iraniani, porse le condoglianze alle famiglie dei martiri e attaccò nuovamente lo Shah, definendolo criminale. Sebbene, secondo il programma, egli avrebbe dovuto tenere un discorso all'Università di Teheran, la folla era così numerosa da rendere difficile la sua discesa dall'auto, per cui l'imam si recò direttamente al cimitero Behesht-e Zahra di Teheran, dove tenne un discorso di cui è rimasta famosa la frase «Lo Shah ha distrutto il paese e ha popolato i cimiteri». L'imam Khomeini fissò la sua dimora in una scuola coranica di Teheran, dove gruppi di persone si recavano incessantemente a visitarlo. Il popolo era in attesa della proclamazione ufficiale della Repubblica Islamica e della presentazione del nuovo governo da parte dell'imam. Egli, il 4 febbraio, in cui ricorreva la nascita del profeta dell'Islam e dell'imam Sadeq, la pace sia con loro, redasse il progetto di presentazione del governo provvisorio della rivoluzione e dopo due giorni, il 6 febbraio, Mehdi Bazargan fu nominato primo ministro alla presenza di giornalisti iraniani e stranieri. Migliaia di persone invasero le strade. Bakhtiar, che si riteneva il rappresentante del governo ufficiale, organizzò la sua opposizione finché si giunse agli scontri del 10 e dell'11 febbraio 1979. In quei giorni si rivelò chiaramente la debolezza delle forze militari del governo monarchico. L'esercito antipopolare, che per tanti anni era stato strumento di oppressione, aveva perso la sua baldanza ed era in preda alla paura. Il messaggio di alcune settimane prima della guida della rivoluzione, che invitava i soldati e gli ufficiali a disertare l'esercito anti-islamico, e così pure gli appelli delle altre autorità religiose della città santa di Qum, che avevano proibito di sparare contro il popolo in quanto contrario ai principi islamici, e la susseguente obbedienza a quest'ordine da parte di migliaia di soldati e ufficiali, avevano paralizzato l'esercito. La collaborazione di molti ufficiali musulmani, come quelli di Lavizan di Teheran e quelli degli allievi piloti di Hamadan e Desful, contribuì alla vittoria finale della rivoluzione. In tutte le caserme delle forze armate, soldati ufficiali a drappelli come Jahor disertavano dalle file del novello Yazid e al grido «O Khomeini, noi siamo tutti tuoi soldati! O Khomeini, noi siamo tutti ai tuoi ordini!» si univano alle forze rivoluzionarie. Il governo, temendo ulteriori diserzioni e la continuazione dei cortei e degli scioperi, il 9 febbraio proclamò il coprifuoco alle ore 20, ma esso, come in passato, non venne preso in nessuna considerazione. Migliaia di persone, in segno di protesta, si riversarono per le strade e gli agenti del regime, senza nessuna pietà, aprirono il fuoco. Poiché la lotta continuava, il governo anticipò il coprifuoco alle ore 16. Un'ora dopo questo annuncio, un messaggio dell'imam Khomeini invitò il popolo a non prestarvi ascolto e a scendere in piazza continuando le manifestazioni. Il popolo si accingeva a infliggere l'ultimo colpo alla monarchia ed era pronto a dare la propria vita. Gli allievi piloti e le loro famiglie che alloggiavano nelle caserme avevano proclamato la propria solidarietà con le forze rivoluzionarie. Questi, avendo irritato fortemente il governo, furono attaccati dall'esercito e dal corpo dei guardiani immortali. Il popolo, alla notizia di questa aggressione, mosse disarmato in aiuto degli allievi piloti e delle loro famiglie, riuscendo, sebbene a prezzo della vita di molti, a impadronirsi dei carri armati e dei mezzi corazzati. Durante lo scontro il popolo raggiunse l'armeria della caserma e si impossessò delle armi. Da quel momento ebbe inizio la lotta armata e le caserme, una dopo l'altra, caddero nelle mani della gente. Centinaia di persone morirono gustando il martirio. Gli ospedali erano pieni di feriti, la città risuonava delle sirene delle ambulanze, di gridi e di spari. La radio e la TV, che il 10 febbraio erano cadute nelle mani dei rivoluzionari, diffondevano inni popolari e islamici, invitando alla resistenza. Anche in provincia il popolo aveva conquistato le stazioni di polizia e le caserme issando la bandiera della vittoria. Molti membri delle forze armate si unirono al popolo, ma altri per alcuni giorni continuarono a resistere. A Tabriz, per esempio, i superstiti dell'esercito imperiale si erano impadroniti di alcuni edifici da cui sparavano alla gente. Il popolo di Tabriz, con combattimenti continui, riuscì a ottenere la vittoria finale. Il regime Pahlavi, grazie al movimento vittorioso delle masse dell'Iran e alla guida dell'imam Khomeini, dopo 50 anni di saccheggi, veniva gettato nella pattumiera della storia.
Thank you.